Sul libro di Neemia, che abbiamo iniziato qualche tempo fa, siamo giunti al capitolo 12 del libro di Neemia, nel libro storico, ma che, come abbiamo detto all'inizio, non vogliamo leggere semplicemente in termini storici, ma come questo libro possa dire qualche cosa alla nostra vita, anche sul piano spirituale, di scelte, di maturità. Il capitolo 12 è particolare perché qui sono i primi 26 versetti che sono un lungo elenco di nomi, di sacerdoti, di famiglie, di leviti, una sorta di censimento, diciamo, di questa categoria del popolo del Signore, quindi i sacerdoti e i leviti. Tralasceremo questa lettura, anche se faremo riferimento nel corso della predicazione. Leggiamo quindi dal versetto 27 fino al 43 e poi a conclusione della predicazione leggeremo l'ultima parte del capitolo 12. Il titolo della predicazione è Censimento e gioiosa inaugurazione. Infatti dal versetto 27 leggiamo: per l'inaugurazione delle mura di Gerusalemme si mandarono a cercare i leviti da tutti i luoghi dove si trovavano per farli venire a Gerusalemme allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e canti, a suono di cembali, salteri, eccetera. I figli dei cantori si radunarono dai dintorni di Gerusalemme, dai villaggi dei Netofati, da Bet Gilgal, dal territorio di Geba e da Azmavet, poiché i cantori si erano costruiti dei villaggi nei dintorni di Gerusalemme. I sacerdoti e i leviti si purificarono e purificarono il popolo, le porte e le mura. Poi io, Neemia, feci salire sulle mura i capi di Giuda e formai due grandi cori con i relativi cortei. Il primo si incamminò dal lato destro sulle mura verso la porta dell'Etame e dietro questo coro camminavano Osaia, la metà dei capi di Giuda, Azaria, Ezra, Mesullam, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, dei figli dei sacerdoti con le trombe, Zaccaria, figlio di Jonathan, figlio di Semaia, figlio di Mattania, figlio di Micaia, figlio di Zaccur, figlio di Asaf, i suoi fratelli Semaia, Azarael, Milalai, Gilalai, Nai, Natanael, Giuda, cananei con gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Ezra lo scriba camminava alla loro testa. Alla porta della sorgente, di fronte a loro, salirono per la scalinata della città di Davide, per la salita delle mura e al di sopra della casa di Davide, e giunsero alla porta delle acque, a oriente. Il secondo coro si camminò nel senso opposto, e io, Neemia, gli andavo dietro, e l'altra metà del popolo sopra le mura. Passando al di sopra della torre dei forni, esso andò fino alle mura larghe, poi al di sopra della porta di Efraim, della porta vecchia, della porta dei pesci, della porta dei Cananael, della torre di Mea, fino alla porta delle pecore. E il coro si fermò alla porta della prigione. I due cori si fermarono nel Tempio di Dio, e così feci io, con la metà dei magistrati che erano con me. I sacerdoti Eliakim, Maeseia, Miniamim, Micaia, Elionai, Zaccaria, Anania con le trombe, e Maaseia, Semaia, Eliazar, Uzia, Uzzi, Jonan, Malchia, Elam, Ezer. E i cantori fecero risuonare forte le loro voci, diretti da Izraia. In quel giorno il popolo offrì numerosi sacrifici e si rallegrò, perché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono e la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. Ecco, questa è la lettura per il momento, poi concluderemo con i versetti da 44 alla fine del capitolo. L'inaugurazione di un luogo culturale, che sia esso un culto, un luogo di culto, una struttura sportiva, una piazza o un edificio, una strada o altro di questo genere, è sempre un'occasione di gioia, perché si vede in quello il raggiungimento di un obiettivo. E spesso questo momento inaugurale, lo vediamo anche in TV, è fatto alla presenza delle alte cariche politiche, amministrative, istituzionali, locali e regionali, e anche religiose. Per molti casi anche alla presenza della più alta carica amministrativa, politica, cioè il Presidente della Repubblica, come appunto il più alto rappresentante del governo italiano. L'inaugurazione, nella maggior parte dei casi, è seguita da un pranzo, da una cena, diciamo, per un gruppo di scelti, o per un buffet per molti intervenuti. Quello che leggiamo nel capitolo 12 di Neemia riflette in qualche modo questa impostazione, questo modo di procedere, ma senza alcun riferimento, in questo caso, ad un pranzo, ad una cena, ad un buffet, come invece era già accaduto dopo l'ascolto della parola del Signore, di cui abbiamo letto al capitolo 8, versetti 1 e 8, seguito in quel caso dalla festa delle capanne, quindi dal pranzo insieme alle famiglie, capitolo 8, versetti 9 a 18. Allora, riguardando il censimento dei leviti e dei sacerdoti, notiamo che primi ad essere nominati in questo elenco, versetto 1, questi sono i sacerdoti e i leviti, appunto, sono in questi primi nove versetti, sono tutti i capi sacerdoti dei leviti che avevano fatto ritorno a Gerusalemme dopo la deportazione con Zorobabele, di cui si parla diffusamente anche nel libro di Esdra, in Ageo, in Zaccaria, e si fa riferimento a Zorobabele in Matteo e Luca nelle genealogie messianiche che parlano di Cristo. Zorobabele fu uno dei capi che tornò appunto dall'esilio portando con sé molti altri connazionali. E nel censimento del capitolo 7, quando abbiamo studiato, abbiamo visto tutto questo. Fu anche governatore di Giuda, riportò gli utensili del Tempio a Gerusalemme e aiutò il ristabilimento del culto a Dio, quindi del popolo giudaico, dopo il ritorno dell'esilio, e guidò in qualche misura la nazione. Ecco, tutti questi riferimenti sono appunto nel libro di Esdra, Ageo, Zaccaria e Matteo e Luca quanto alla genealogia. Ora, perché Neemia abbia inserito, diciamo, in questo elenco tutte queste persone, beh, non ci è dato proprio di saperlo con certezza, ma probabilmente, trattandosi di uomini rispettosi, eminenti per le loro cariche, era giusto che i posteri, cioè quelli che venivano dopo, sapessero chi ringraziare oltre a Dio per il fatto, per il felice ripristino, diciamo, del culto a Dio. Del resto la scrittura ci insegna che il giusto sarà ricordato per sempre, ci dice Salmo 112, versetto 6. E come scrive un commentatore, del resto, dice Matthew Henry, questo commentatore, fare memoria dei conduttori che ci hanno annunciato la parola, secondo Ebrei capitolo 13, versetto 7, è un debito che abbiamo anche noi oggi verso i nostri attuali ministri fedeli, a meno che non si voglia più riconoscere il loro ministero e l'opera di Dio nella loro vita, attraverso il loro servizio a beneficio della Chiesa nei tanti anni insieme di servizi. E quel disconoscere evidentemente sarebbe anche un'accusa, un'opposizione a Dio, che di loro si è servito e si serve per il cammino della Chiesa locale. Quindi abbiamo bisogno di fare memoria anche dei conduttori che ci hanno annunciato la parola e di coloro che ci annunciano, e per poter ringraziare il Signore. Neemia intendeva quindi promuovere nel cuore dei posteri che si sarebbero succeduti nell'ufficio sacerdotale e levitico, che avrebbero quindi ereditato la loro posizione e le loro nomine, a imitare il coraggio dei padri, lo zelo, la loro bontà e fedeltà. Paolo riprende in qualche misura questo concetto quando parla dell'esperienza passata del popolo di Dio. E lui scrive così in 1 Corinzi capitolo 10, versetto 11: ora queste cose, o quelle cose, avvennero loro per servire da esempio e sono state scritte per ammonire noi. Tanto dice che siamo negli ultimi tempi. E qui il senso di ammonire noi non è in guarda solo le cose negative, cioè quelle cose che non bisogna imitare, ma anche tutte le cose positive che invece bisogna farne tesoro e imitare. Quindi sono state scritte tutte quelle cose perché noi possiamo farne tesoro. Inoltre, non l'abbiamo letto, ma al versetto 1, il lungo elenco di questo censimento si apre con due nomi particolari, Geremia ed Esdra, che ora noi conosciamo, Geremia come profeta, Esdra come sacerdote e scriba, ma qui si suppone che non siano il Geremia e l'Esdra che con noi conosciamo. Diciamo che il Geremia del versetto 1 è quel sacerdote che applicò il proprio sigillo al patto con Neemia, essendo tornato anche lui con Zorobabele, e fece parte del coro dell'inaugurazione delle mura di Gerusalemme. Neemia capitolo 10 versetto 2 e capitolo 12 appunto versetto 1 e versetto 34, che è dove abbiamo letto il suo nome, Giuda, Beniamino, Semaia, Geremia, e ecco via di seguito. Anche Esdra, del versetto 1, è un sacerdote che tornò a Gerusalemme con Zorobabele e fece parte anche lui di uno dei cori dell'inaugurazione che abbiamo letto, capitolo 12, appunto, versetti, poi si può vedere versetto 13 e versetto 33, in particolare. Forse non è il 33, perché qui non lo vedo più. Sì, Esdra, scusate, Azaria, Esdra, Mesulla. Quindi sono nomi che, diciamo, appartenevano, come i nostri nomi sono frequenti nella nostra Italia, nel popolo di Israele, Geremia o Esdra erano nomi comuni, quindi ci capita spesso di leggere, anche in questo testo leggiamo di un altro Neemia, ma non è Neemia che ha scritto e ha narrato quello che noi leggiamo. I versetti da 12 a 21, che non abbiamo letto, danno conto della generazione dei sacerdoti successivi a Zorobabel, ovvero di tutti gli altri capi sacerdoti fino al tempo di Joachim, e che questo Joachim potrebbe essere il nipote proprio di Zorobabel, perché nella genealogia di Matteo 1, versetto 13, si parla di lui. E allo stesso modo l'elenco da versetti 22 a 26 parla dei Leviti, fino a giungere a coloro che erano in carica al tempo di Neemia, il governatore, e quindi di Esdra, il sacerdote e scriba. Questo versetto 26. Ora, questo ci insegna che cosa? Perché, giusto per raccogliere le idee di questo censimento, questo ci insegna che quando una generazione di ministri, di servi del Signore, volge al termine, ne nasce un'altra. Dio promuove altri. Perché dopo un Mosè, ci dice la scrittura, c'è sempre un Giosuè. Dopo un Elia c'è sempre un Eliseo. Ecco, quindi dobbiamo essere grati, perché gli uomini passano, e abbiamo letto anche nel Salmo 146, ma il progetto del Signore, di Dio, per la sua Chiesa rimane, non fallisce mai, e Lui la porta avanti. Se gli uomini falliscono, come può accadere, come accade, ed è accaduto, l'opera di Dio non fallisce mai per mancanza di strumenti, perché Lui suscita nuove vocazioni, suscita uomini e servitori che portano avanti la sua opera. Questo fino a che Cristo non tornerà. E infatti questi ultimi Leviti, da versetti 22 a 26, furono iscritti come i capi famiglia, versetto 22, al tempo di Eliashib, e contribuirono quindi enormemente agli interessi della Chiesa, del popolo del Signore, di quel tempo, e alle attività del Tempio. Eliashib però dobbiamo riconoscere, essendo sommo sacerdote e alleato di Tobia, e per chi ha studiato con noi, diciamo, questo libro di Neemia, sappiamo che Tobia era un oppositore di Neemia. Quindi anche Eliashib, essendo un suo alleato, risultava essere un oppositore di Neemia. E questo ci ricorda che i sacerdoti, diciamo, vicini a lui, divennero dei negligenti, trascurarono il loro ufficio sacerdotale, mentre i Leviti divennero, dall'elenco che abbiamo letto, zelanti. Infatti è dimostrato dal fatto che quelli che spiegavano la legge, ci dice Neemia 8, capitolo 8, versetti 7 e 8, e pregavano, Neemia 9, 4 e 5, erano proprio dei Leviti e non dei sacerdoti. Perché, diciamo, invece del loro ordine si era tenuto conto maggiormente delle loro qualifiche, della loro dedizione, della loro vocazione a portare avanti il loro ministero. E infatti leggiamo che alcuni di essi non erano solo Leviti, ma erano anche dei cantori, cioè si alternavano con loro per lodare e celebrare il Signore, secondo l'ordine di Davide, uomo di Dio, per gruppi, secondo il loro turno. E altri erano anche portinai, cioè facevano la guardia ai magazzini che stavano alle porte. Questi versetti 24 e 25. Ecco, questa era un po' una sintesi della prima sezione di questo capitolo fino al versetto 26 riguardante il censimento. E veniamo quindi alla inaugurazione delle mura e della città. Le mura di Gerusalemme ricostruite ci ricorda che esse furono ricostruite con grande timore e tremore, e non senza grandi ostacoli, proprio a causa di Sanballat, di Tobia e di altri grandi esponenti. Ma Qui il testo ci dice che furono riconsacrate con grande gioia ed esultanza, con molta gioia ed esultanza. E infatti il Salmo 126, al quale abbiamo fatto riferimento nella predicazione precedente, ci dice che quelli che seminano con lacrime mieteranno con canti di gioia. Versetto 5. Ora noi dobbiamo supporre quindi che l'inaugurazione delle mura, la consacrazione delle stesse, comprendesse in realtà l'intera città di Gerusalemme. Perché se le mura rappresentano la protezione della città, la protezione teologica della Chiesa, tutta la Chiesa deve essere coinvolta con le mura. Se le mura rappresentano l'identità evangelica, la confessione di fede, tutta la Chiesa deve fare proprio questa identità. Come si dice in latino, appunto, continens pro contenuto, cioè il contenitore per il contenuto. L'inaugurazione delle mura indica l'inaugurazione di tutta la città e la consacrazione di suoi abitanti. Quindi, per esempio, una bella sana confessione di fede, rappresentata appunto da queste mura, serve a poco o a nulla se la Chiesa non si appropria della confessione di fede. Noi abbiamo la nostra identità evangelica, abbiamo una confessione di fede, ma non possiamo averla semplicemente sulla carta o in un libro. Deve diventare nostra. Deve essere manifesta nella nostra vita questa confessione di fede. Per questo noi, a chi diciamo entra a far parte della Chiesa, chi chiede di essere membro o si battezza, diciamo, incoraggiamo sempre a prendere coscienza della confessione di fede. Quindi l'inaugurazione avvenne solo dopo che Gerusalemme fu ripopolata. Al capitolo 11 noi abbiamo visto il primo censimento, al capitolo 7 del primo censimento, al capitolo 11 la ripopolazione, diciamo, o la suddivisione dei territori. Si è trattato quindi quello dell'inaugurazione di un momento di grande ringraziamento, di solenne ringraziamento a Dio che aveva favorito, ricordate, in solo 52 giorni la conclusione della ricostruzione delle mura, nonostante gli impedimenti che c'erano stati. Ecco, vediamo qui, per diciamo concludere la nostra riflessione, in che cosa però è consistita l'inaugurazione. Ci sono alcuni punti. In primo luogo, il versetto 27 ci ricorda che furono cercati tutti i leviti da dove si trovavano e furono fatti venire a Gerusalemme allo scopo di fare l'inaugurazione con gioia, con lodi e con canti, insieme ai loro strumenti, cembali, salteri, eccetera. Quindi la lode era accompagnata dalla musica, dagli strumenti che si possedevano in quella circostanza, che come vedremo sono gli strumenti di Davide, questo uomo di Dio. Questo che cosa ci insegna? Che i canti caratterizzati dalla gioia e dalla lode sono l'evidenza di un popolo in festa. Anche i figli dei cantori, qui ci viene detto, furono coinvolti nella gioia delle lodi e dei canti. Quindi non semplicemente i cantori, ma le famiglie intere furono coinvolte nella lode. In secondo luogo, l'inaugurazione ha costituito, come abbiamo già detto, la dedicazione dell'intera città a Dio, in suo onore. E in che modo? Prendendo possesso della terra, della città, per lui, per il suo nome. Avendo anche ricostruito il Tempio, che era il luogo simbolico della presenza di Dio tra il popolo. E sarebbe bello che su tutte le nostre città, nelle nostre case, nelle nostre chiese si potrebbe leggere questa scritta: Santo al Signore, Santa al Signore, Esodo 28:36, come Dio stesso ha definito la sua città. L'abbiamo visto la volta scorsa, versetto 1, capitolo 11, la città santa, la città del Gran Re, come ricorda Salmo 48, 1 e 2, o Matteo 5, 35. Per una vera consacrazione a Dio, tutto il popolo deve essere consacrato a Dio. La casa, il Tempio del Signore, quindi la Chiesa, deve essere una consacrata al proprio Redentore e il Signore. Nessuno appartenente alla città di Dio, alla Chiesa, dovrebbe sentirsi escluso dalla consacrazione. In terzo luogo, i sacerdoti e i leviti si purificarono, ci viene detto, e purificarono il popolo, le porte e le mura, versetto 30. Quando vogliamo svolgere un'opera per il Signore, ci preoccupiamo di pulire le nostre mani, le nostre coscienze, purificare i nostri cuori, i nostri pensieri. Giacomo ci esorta in questa maniera: avvicinatevi a Dio ed Egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, purificate i vostri cuori, o doppi di animo. Non abbiate questo atteggiamento di animo doppio. Giacomo 4:8. E infatti i sacerdoti e i leviti, dopo essersi purificati, ci viene detto, purificarono anche il popolo, versetto 30. Quelli che desiderano che altri si purifichino e glorifichino Dio o si santifichino a Dio, devono essere per primo a santificarsi e a purificarsi con sincerità e verità davanti al Signore. Come abbiamo detto in altre volte, non possiamo pensare agli altri come dovrebbero essere se noi non vogliamo essere come dovremmo essere. Ecco, spiritualmente questa purificazione favorirà anche che le porte, o simbolicamente le porte, le mura saranno santificate. Ma solo allora si potrà dire di essere in un luogo sacro, alla presenza di colui che è santo, santo, santo. Noi possiamo dire che questo è un luogo santo, ma non perché ci siamo noi, perché c'è Dio che rende santo con la sua presenza qualsiasi luogo. Abbiamo visto la volta scorsa che quando il Signore parla a Mosè in questa, diciamo, prateria dove c'è un pruno ardente che brucia senza consumarsi, il Signore gli dice: togliti i calzari, il luogo dove tu stai è un luogo santo, perché in quel pruno c'era Dio. In terzo luogo, l'inaugurazione è stata caratterizzata da questo elemento: due grandi cori al corteo. L'uno si incamminò sul lato destro delle mura, e l'altro, versetto 31, e l'altro sul lato sinistro delle mura, versetto 38, usando, ci viene detto, gli strumenti musicali di Davide, uomo di Dio. Versetto 36. I cortei, con Esdra lo scriba sul lato destro, versetto 37, e Nemia, il governatore, sul lato sinistro, versetto 38. Ecco, la loro presenza ratifica che la città veniva tutta consacrata a Dio. E dopo che i due cortei in processione passarono sopra le mura, sopra le porte della città, sopra le case di Davide, sopra le torri, 31-39, leggiamo che i due cori si fermarono nel Tempio di Dio. L'abbiamo letto versetto 40. Si fermarono nel Tempio di Dio per celebrare all'unisono questi gruppi che si incontrarono dopo aver, diciamo, percorso tutte le mura, partendo da un punto specifico per incontrarsi nel Tempio, per celebrare all'unisono ed in forma, diciamo, orchestrale, armonica, il nome del Signore nel suo Tempio, in quel luogo che garantiva la santità, in cui Lui garantiva la santità della sua presenza. E permettetemi di dire qualche cosa a proposito di questo riferimento agli strumenti di Davide, uomo di Dio. Per quanto insignificante, obsoleto, diciamo, possa apparire a noi progressisti tecnologici digitali della musica, del canto, il riferimento agli strumenti di Davide, uomo di Dio, ha molta importanza, perché richiama il legame cultuale, celebrativo, a coloro che li avevano preceduti. L'innovazione culturale, canora, musicale, strumentale, che perda il suo legame con i padri e con i contenuti teologici del culto a Dio, pone la musica, gli strumenti, gli esecutori al centro della celebrazione invece di ciò che spetta solo al Signore. Chiediamoci quindi, i nostri veri strumenti musicali, i nostri vari strumenti musicali che utilizziamo per celebrare Dio, ci fanno essere uomini e donne di Dio? Perché qui si parla di Davide, gli strumenti di Davide, uomo di Dio. O i nostri strumenti ci fanno essere semplici esecutori in bella vista? In quarto luogo c'è il rispetto dei ruoli. I versetti da 38 a 40 apprendiamo che Neemia non ama essere in bella vista. Egli è in coda al corteo dei cantori, versetto 38, e si ferma. Si ferma quando i cantori si fermano. E si ferma nella stessa posizione quando i cortei giungono al tempio. Lui dice che è così. Feci io, mi fermai con la metà dei magistrati che erano con me. Pur essendo il governatore, pur essendo colui che ha organizzato il tutto, Neemia rimase al suo posto nello svolgimento solenne dell'inaugurazione, lasciando ad ognuno di adempiere il proprio dovere. L'inaugurazione ha infatti messo in evidenza quanto fosse importante non lasciare le cose all'improvvisazione e neppure che uno si occupasse di tutto, ognuno il suo ruolo. Se si stabilisce nella Chiesa un programma, deve essere rispettato ed ognuno deve fare la propria parte con decoro, perché è fatta per il Signore. E infatti leggiamo in quinto luogo che i cantori fecero risuonare forte le loro voci dirette da Isaia. I cantori, per quanto fossero capaci, intonati, professionisti, si attennero alla professionalità e alla guida del direttore del canto, che qui si chiama Isaia. Noi sappiamo che tutti coloro che suonano in una orchestra, diciamo alla Scala, a Vienna, ovunque siano, sono professionisti di alto livello e potrebbero benissimo fare a meno del direttore di orchestra. Nonostante ciò, hanno a loro guida un direttore di orchestra. Così deve essere nella Chiesa. Gli orchestrali, che siamo noi, i membri della Chiesa di Dio, i credenti, gli adoratori che Dio gradisce, non devono mai perdere di vista il centro della loro lode, adorazione, ovvero Dio uno e trino. Neppure devono perdere la direzionalità del compositore della lode, che è Dio stesso. È Dio che deve orientare e guidare la nostra lode. Non possiamo pensare di essere liberi espressionisti, che ognuno, come dire, come esecutore, che fa udire la sua voce, il proprio strumento, senza tener conto della guida dello Spirito Santo e di Dio. Se la nostra lode non è orientata, diretta da Dio, dai suoi valori, risulterà stonata. Stonata come uno strumento scordato, che perfino chi ci ascolta potrà recepirne le scordature, le stonature, le incongruenze. Infatti al versetto 43, alla fine del versetto 43, è detto che sarebbe bello anche per noi poter realizzare questo, che la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. La gioia dell'inaugurazione fu arricchita proprio anche dal fatto che molti udirono da lontano tutto questo. Ed infine la gioia dell'inaugurazione fu arricchita dall'assenso sinfonico di unità. Uso questa immagine. In quel giorno, viene detto, il popolo si rallegrò perché Dio gli aveva concesso una grande gioia. Anche le donne e i bambini si rallegrarono. Le famiglie intere si rallegrarono. Anche le donne e i bambini. Ed è interessante che Neemia spesso, ma anche nella scrittura, in tutte le parti della scrittura, è sottolineato l'importanza delle donne e dei bambini, delle famiglie. E la gioia di Gerusalemme si sentiva da lontano. E a finire del tutto, i versetti 44 a 47, che andremo a leggere, parlano della celebrazione caratterizzata dal riordino delle offerte, delle primizie e delle decine. Versetto 44. Di questo abbiamo già parlato in precedenza, ma qui vorrei semplicemente leggere, come dicevo, il testo che narra questo riordino, legandolo proprio all'inaugurazione delle mura della città e del culto a Dio. In quel tempo, versetto 44, alcuni uomini furono nominati sorveglianti delle stanze che servivano da magazzini, dalle offerte, delle primizie e delle decine. Dai campi intorno alla città dovevano raccogliere nei magazzini le parti assegnate dalla legge ai sacerdoti, ai leviti, perché i giudei erano contenti di vedere i sacerdoti e i leviti ai loro posti. E questi compivano tutto ciò che riguardava il servizio del loro Dio e le purificazioni, come facevano dal canto loro i cantori, i portinai secondo l'ordine di Davide e di Salomone, suo figlio. Anticamente, infatti, al tempo di Davide e di Asaf, c'erano alcuni capi dei cantori, dei canti di lode e di ringraziamento a Dio. Tutto Israele, al tempo di Zorobabel e di Neemia, dava giorno per giorno le porzioni assegnate ai cantori e ai portinai. Dava ai leviti le cose consacrate, e i leviti davano ai figli di Aronne le cose consacrate che spettavano loro. Allora capiamo che la gioiosa inaugurazione era fortemente legata al riordino di tutte le funzioni, di tutte le responsabilità che rendevano un culto gradito a Dio nel rispetto delle leggi che lui stesso aveva stabilite. La città di Gerusalemme, il Tempio, le mura, le responsabilità ministeriali e vocazionali sono rappresentazioni quindi della Chiesa, in cui la gioia dell'essere Chiesa e degli incontri rappresentano, dovrebbero rappresentare, una continua inaugurazione della lode a Dio, al Dio della gloria e alla sua gloria, che gli sono dovuti proprio dalla sua Chiesa, che è definita il suo Tempio Santo. E la Chiesa è veramente il Tempio di Dio quando tutto il corpo, ben collegato, ben connesso, mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, ci dice la Scrittura, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso dell'amore, Efesini 4:16. Con approvazione, all'ode e gloria del santo nome del Signore. In Geremia, e concludo, è il Signore stesso che dichiara questo. Questa città sarà per me un motivo di gioia, di lode e di gloria tra tutte le nazioni della terra, che vedranno tutto il bene che io sto per fare loro. Esse temeranno e tremeranno a causa di tutto il bene e di tutta la pace che io procurerò a Gerusalemme, che io procurerò alla Chiesa. Allora, se noi ci disponiamo, secondo il dono che il Signore ci ha affidato, a vivere la nostra vocazione nella Chiesa, a beneficio della Chiesa e per la gloria del Signore, noi riceveremo l'approvazione del Signore, la città ne godrà anche i benefici, perché udrà che sarà questo popolo, è un popolo che celebra, che adora il Signore, l'unico Dio degno di essere adorato.